Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Un saluto a tutti e benvenuti a questa nostra terza puntata nel nostro percorso. È un percorso che stiamo facendo, forse qualcuno di voi che mi ascolta e magari l'ha studiata veramente a scuola la filosofia si accorgerà che sto un pochino tagliando gli argomenti, nel senso sto andando un po' lento, ma perché credo che sia effettivamente siano temi molto complicati e siano temi che, come dicevo già all'inizio di questa nostra esperienza, possono essere imparati da tutti. Ma per impararli da tutti ovviamente vanno conosciuti un po' alla volta, ecco perché magari mi soffermo su uno o due concetti in ogni puntata, andando un po' più lento di quanto non si farebbe inevitabilmente in un'aula di scuola dove si è tanti e poi ci sono altre esigenze, ci sono purtroppo le verifiche e le interrogazioni, come tutti ben sapete. Ci siamo posti il problema dello stupore, della meraviglia, ci siamo posti il problema se la filosofia è orientale occidentale, con il nostro Francesco Gabbani nella finale della scorsa puntata. Oggi riprendiamo introducendo alcune parole chiave che definiscono l'inizio della storia della filosofia, in particolare pensando appunto all'orizzonte, dico greco ma mi verrebbe da dire mediterraneo, perché quello è l'orizzonte geografico sul quale andiamo a riflettere, quindi la Grecia ma anche direi il mondo egizio, il mondo fenicio, il mondo della Magna Grecia per quanto riguarda l'Italia, quindi di contatti con altre culture preromane in quel caso, per capire quali sono, diciamo, le caratteristiche che hanno determinato appunto l'origine della filosofia. Beh, in questo caso ci sono due parole che in un certo senso si oppongono fra di loro e che danno origine alla filosofia stessa. Da una parte il mythos, il mito, e dall'altro il logos. Il mythos, il mito, anche qua, un po' come la parola filosofia, quante volte la utilizziamo nella nostra lingua quotidiana? Una persona è mitica quando una persona per noi è un modello, magari per qualcuno di voi un calciatore, Messi, Ronaldo o chi altro, oppure un cantante, oppure un attore, insomma un personaggio famoso, una persona che consideriamo una persona da imitare. E questa cosa del mito possiamo anche riportarla nei commenti che possiamo fare nei confronti di amici particolarmente svegli con i quali abbiamo un rapporto fraterno, possiamo farlo anche nei confronti di un bel ragazzo, di una bella ragazza. Ricordo che una delle canzoni più famose dei primi anni 90, degli allora 883, Max Pezzali, era Sei un mito, che era riferita a una ragazza che si presentava vestita vertiginosamente a una festa, insomma, dove tutti ovviamente le facevano la corte. Quindi la parola mito, mitico, mitologico nel nostro linguaggio assume un significato che è ben diverso rispetto a come andrebbe interpretata, perché nel nostro linguaggio la parola mito presuppone che cosa? Che quella visione che noi ci facciamo di quella persona, di quell'oggetto, di quella immagine, di quella figura, non può essere oggetto di contestazione. Cioè, se noi diciamo che una persona è mitica, aggiungo un altro aggettivo, la idealizziamo, ideale, un ragionamento ideale, un amore ideale, una idealizzazione, cioè ci facciamo un'idea di quella persona che diventa un'idea, direi, intoccabile. Mi vengono in mente alcune religioni di alcuni popoli, in particolare mi vengono in mente quelli che noi chiamiamo impropriamente indiani d'America, le tribù pelle rossa, che usano ad esempio i totem. I totem sono questi oggetti sacri che sono mitici, che sono intoccabili, no? E eidos in greco vuol dire immagine, da cui deriva anche un'altra immagine, la parola idolo, che assomiglia un po' alla parola mito, sei un idolo. Però l'idolo, e lo dico in una società come la nostra, nella quale usiamo moltissimi social, quindi nei social noi vediamo l'immagine che la persona ci vuole trasmettere. E noi stessi, quando scriviamo, pubblichiamo qualcosa, comunichiamo agli altri ciò che vogliamo, evidentemente, si veda di noi. Ma chi ci dice, chi ci garantisce che personaggi che conoscete tutti, non so, vengono in mente Fedez e la Ferragni, spero che non mi denunciano per quello che sto per dire, non siamo sicuri che siano come appaiono. Come appaiono, apparire faino mai, da cui fenomeno, la parola fenomeno, fenomenico, una parola molto filosofica. Un conto è ciò che appare, sui quali io mi faccio una doxa, cioè un'opinione, si dice in greco, un conto è andare a verificare se questa opinione appartiene alla realtà. Ecco allora che il mito, mythos vuol dire anche in un certo senso racconto, narrazione, è qualcosa che è nato, una parola che dice, è stato il fondamento della cultura greca per secoli. Pensate a un autore come Esiodo, che nell'VIII secolo a.C. scrive la Teogonia, che è una delle prime grandi narrazioni sull'origine del cosmo, sull'origine del mondo. E qua potremmo metterle assieme in questa cultura mediterranea, pensate alla Bibbia, pensate al... ad esempio l'epopea di Gilgamesh o Gilgamesh, che è questo eroe mitico della Mesopotamia. Ci sono dei racconti ricorrenti, il diluvio, il grande diluvio universale, c'è un po' in tutte le culture antiche. Ma magari non conoscete Esiodo, ma sicuramente conoscete tutti Omero. Omero, al di là del fatto che sia esistito o meno, perché gli studiosi, si parla di questione omerica, non sanno se sia vissuto veramente, se sia un autore che abbia raccolto tradizioni orali a lui precedenti, questo grande scrittore, che peraltro secondo la tradizione era cieco, racconta nell'Iliade la guerra di Troia, l'origine di tutti i mali del mondo antico, scoppiata attorno allo stretto appunto dei Dardanelli, al Bosforo, al passaggio tra l'Oriente e l'Occidente a proposito, e poi l'Odissea, che è il grande ritorno a casa drammatico, lungo, pieno di disavventure di Odisseo, di Ulisse. A cui si aggiungerà nel mondo romano l'Eneide, il terzo grande romanzo che determina, diciamo, l'epica. E sono testi che sono stati la base della cultura greca, una cultura che era fatta di oralità, che era fatta di una narrazione fatta da questi aedi o rapsodi che si accompagnavano con la musica, perché la musica era fondamentale, la musica della cetra, della lira, come che dir si voglia, oppure del flauto di Pan, sono tutti utilizzi di strumenti musicali che accompagnavano la narrazione, che davano un senso ai dolori, alla morte, alla vita, dicevano come comportarsi e spiegavano le cose. Ad esempio, nel mito di Dioniso, il dio del vino e dell'ebbrezza, Esiodo dice: questi ancora bambino viene sorpreso dai titani, ucciso e sbranato, e i titani quindi, divorando le sue carni, introiettano la natura divina, e Zeus, per punizione, li incenerisce, e dalle loro ceneri ha origine il genere umano, che si trova di conseguenza a ereditare una duplice natura, quella animalesca dei titani e quella divina di Dioniso, che poi diventerà Bacco nel mondo romano. Una spiegazione semplice, una spiegazione che fa il paio con, ad esempio, la descrizione dell'origine del mondo. In principio è il caos, che per i greci è una divinità, una voragine sconfinata dove nulla è distinto, dal caos sgorga Gaia, la terra, qualcosa di solido, compatto, il pavimento dell'universo. La terra a sua volta genera Eros, l'amore primordiale, l'energia. Grazie a questa energia la terra genera Uranos, il cielo stellato. E così l'universo ha un pavimento, la terra, una volta, il cielo. E dalla terra inoltre emerge Pontos, l'acqua. La terra che sta sotto ed è di genere femminile e il cielo che sta sopra ed è di genere maschile si coprono reciprocamente grazie alla nuova funzione di Eros, l'amore sessuale, generano i sei titani e le titanidi, loro sorelle. Una spiegazione semplice. Una spiegazione che bastava ai primi grandi, diciamo, abitanti della Grecia antica, per capire le cose. Ecco, la filosofia a un certo punto, davanti a questi racconti, davanti a queste spiegazioni, non si accontenta più. Allora entra in gioco il logos, una parola che veramente si fa fatica a tradurre, perché nelle lingue, lo sapete, ci sono delle parole che si fa fatica a tradurre, che sono intraducibili. Vuol dire parola, ma vuol dire anche ragione. Vuol dire anche discorso, quindi si parte da una parola, da un sostantivo, da un aggettivo semplice, e si arriva fino a un discorso. È stato Aristotele che inventa la logica, che nel suo caso verrà chiamato l'organon, come l'organo, strumento, uno strumento, organo con lo strumento musicale che ha tutte le note praticamente, tutte le tonalità dentro di sé. La logica poi per Aristotele, e poi da lui un po' in tutta la storia della filosofia, cambiandone anche i connotati, è quella disciplina che studia la validità o non validità di forme di ragionamento. Attenzione, poi lo vedremo, non la veridicità ma la validità, insomma. E Logos, il Logos è la base sulla quale si costruisce la filosofia. La filosofia nasce da questo nuovo piano di lettura che fa tesoro della tradizione, diciamo, antica. Come già dicevo in una puntata precedente, non è vero che i filosofi hanno poi rinunciato definitivamente ai miti. Platone, in buona parte dei suoi 34 dialoghi, utilizzerà miti famosissimi. Uno lo conosciamo un po' tutti, il mito della caverna, ne parleremo. Ma li usa con un significato diverso, cioè li usa come useremmo noi una favola per spiegare ai bambini il perché certe cose si fanno ed altre meno, il perché certe cose esistono ed altre meno, non per dare una spiegazione che sia vera e definitiva. Diciamo che la spiegazione mitica che utilizzavano i greci era una spiegazione che aveva due caratteristiche negative, perché da un lato dava un senso di semplicità, e va bene. Ma dall'altro dava questa idea che c'era una sorta di inesorabilità del destino. Il destino, il fato, come verrà chiamato, ci governa e quindi l'uomo alla fine può sbattersi finché volete, ma alla fine non è che ce la faccia poi più di tanto. Ecco, la filosofia dice no, questo non è possibile. L'uomo deve mettersi in testa che può essere capace di prendere iniziativa, di riflettere sul mondo in una prospettiva nuova. Diciamo che tra il logos, tra il mito e il logos, ci sono delle esperienze che possiamo definire prefilosofiche, che vengono prima della filosofia, che sono un po', se volete, una sorta di ponte, di passaggio dall'una all'altra. Sono culti particolari, che sono ad esempio i culti misterici, i culti cioè che non potevano essere svelati dagli iniziati. Un culto è misterico, è una forma di culto, si dice, esoterico, cioè riservato a qualcuno. Questa è una tradizione che è continuata nel corso del tempo, con esperienze buone, anche lecite, che hanno avuto un peso nella storia. Pensiamo alle società segrete, la massoneria, ma anche, visto che siamo in Polesine, la carboneria, che ha avuto un peso, ad esempio, nella storia del Risorgimento italiano, e altre meno buone. Ci sono stati esperienze, diciamo, esoteriche che vanno verso l'occultismo, verso la magia anche a scopo di truffa, se non a scopo addirittura di cose molto meno nobili. Pensiamo al fenomeno del satanismo, anche quella è una forma di esoterismo, anche quella è una forma di iniziazione, anche quella è una forma nella quale chi entra deve essere sottoposto a dei riti di passaggio che ci sono in tutte le civiltà, anche questi più o meno buoni. Il mondo ebraico, il mondo musulmano, ad esempio la circoncisione. Nella carne si segna il rapporto tra l'uomo e Dio. Il mondo cristiano ha trasformato la circoncisione nel battesimo. In molte popolazioni si pratica ancora purtroppo una cosa tremenda, che è l'infibulazione, che è la mutilazione degli organi genitali femminili. L'UNICEF ha calcolato che ci sono circa 65 milioni di bambine nel mondo che sono a rischio di questo tipo di pratica. Sono, ripeto, nel bene e nel male, riti di iniziazione, riti di passaggio, di cui nel mondo antico c'erano molte presenze. Sono culti che in molti casi erano aperti addirittura anche alle donne, agli schiavi. Erano culti che si basavano che avevano come esigenza questa salvezza dell'anima, che doveva portare all'estasi, che non è solo un nome, che poi ha dato nome anche a una sostanza stupefacente, ma la liberazione del corpo per accedere alla visione divina. E quindi questo tipo di culti, che poi sono durati nel tempo, pensiamo a un culto che fu portato dai soldati romani in Occidente, che è il culto del dio Mitra, che non era il dio della guerra, ma era una divinità che veniva pregata in Oriente. I Mitrei sono presenti a Roma. Il culto del dio Mitra per un bel pezzo fece concorrenza al cristianesimo che era appena nato, per dirne una. Oppure il culto dei, diciamo, tramandato dai cosiddetti sette sapienti. I sette sapienti sono quelle figure le cui sentenze sono diventate norme di comportamento, le famose massime, aforismi dei sette sapienti. Gli aforismi sono frasi brevi, sentenze ad effetto, che servono per vivere bene. Non so, non far nulla con la violenza, non essere superbo quando le cose vanno favorevolmente, non essere abbattuto quando ci sono le difficoltà, non mentire ma sii veritiero, non irridere chi è sventurato, domina l'impulso, non desiderare l'impossibile, non arricchirti in modo disonesto, non abbellire il tuo aspetto ma sii bello in ciò che fai, venera colui che è più vecchio, i piaceri sono immortali, le virtù immortali, conosci te stesso, che è la più famosa. Notare che molte di queste massime hanno quel non che assomiglia un po', se ci pensate bene, ai 10 comandamenti, no? Sempre per restare in questa cultura mediterranea. Di questi culti misterici, i sette savi e ancora la tradizione della poesia mitica, forse la religione più interessante, l'esperienza più interessante, è quella dell'orfismo, del culto orfico, movimento religioso nato attorno a una delle più belle ma anche più strazianti storie d'amore, cioè quella di Orfeo, poeta, che scende nell'Ade, negli inferi, cerca di riportare in vita la moglie, Euridice, e fallisce nell'impresa perché riesce a placare Caronte e Cerbero, quei personaggi che poi Dante riprenderà nella Divina Commedia, ottiene il consenso di Persefone per riportare Euridice in vita, gli dice attenzione però, non voltarti mai per guardare la sposa. Lui trasgredisce all'ordine, ritorna tra i vivi e viene ucciso da un gruppo di baccanti in preda al furore. Ecco, l'orfismo diventerà, partendo da questo mito, una vera e propria religione attorno al VI secolo avanti Cristo, dove l'anima dell'uomo viene vista come un demone. Daimon vuol dire spirito in greco. Demone, non è, vuol dire diavolo. È lo spirito, è ciò che sta dentro di noi, che in seguito a una colpa originaria si trova incatenato in un corpo impuro e aspira a liberarsi, le catene. Tantalo e Sisifo, Prometeo che cerca di rubare il segreto del fuoco agli dei, liberarsi dalle catene. Per questa liberazione non bastano i riti, bisogna vincere le passioni, purificarsi. Purificazione in greco si dice catarsi, la catarsi, la purificazione. E chi si purifica completamente si libera, mentre gli altri, che sono trascinati dalle passioni e dai piaceri, sono destinati a reincarnarsi più volte in altri corpi, non solo di uomini, ma anche di animali, finché non avranno raggiunto la completa purificazione. Ecco, con queste premesse potete ben intuire che questi temi sono stati ripresi moltissime volte nei secoli. I miti, il mito di Ulisse che ritorna a casa, il mito stesso che è stato ripreso ad esempio da Francesco Guccini, il mito di Itaca ed altri, sono stati presi e affrontati da moltissimi musicisti.
State ascoltando Disco Sofia. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Voglio proporvi, proprio per raccontare il mito di Orfeo e di Euridice, un singolo di un gruppo statunitense che sono gli Sleep Thief, che è stato pubblicato nel 2006 nell'album The Dawn Seeker. È un progetto dedicato alla musica elettronica. Una cosa molto curiosa è che il leader di questo gruppo è Justin Elswick, il quale, oltre che occuparsi di musica elettronica, è stato missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, meglio nota come la Chiesa Mormone, che è uno dei movimenti, diciamo, neoprotestanti più diffusi negli Stati Uniti, ma è laureato in giurisprudenza e poi specializzato in filosofia. Quindi vediamo poi che questo rapporto tra musica e filosofia, musica anche dance in questo caso, che sto cercando di proporvi, non è poi così strano. E se vado a vedere la discografia del gruppo degli Sleep Thief, vedo che ci sono moltissimi titoli che richiamano un po', non so, Sirens, The Beauty of the Female Voice, cioè le sirene, la bellezza della voce femminile, oppure Veni Redemptor Solamen Gentium, addirittura un titolo latino che richiama la tradizione musicale della Chiesa antica, oppure Ubi Caritas, che è ripreso da un canto gregoriano, pensate, canti gregoriani medievali mescolati alla musica dance, e altri, diciamo, esempi di questo genere. Euridice, dicevo, è stata pubblicata nel 2006, ce ne sono varie versioni. Quella che vi propongo adesso è quella di Nix Vax, intitolata anche Orpheus Descending, quindi Orfeo che discende negli inferi. Vi leggo la traduzione del testo in italiano. Tocca il mio cuore, la sua bellezza ondeggia gli dèi. Un dono di giorni d'amore ti ho perso, mia bella. Alle profondità di un oceano la mia fede cieca mi seguì con la tua speranza e devozione. Canto alla tua libertà, mi sono perso per liberarti. Seguirò la tua morte all'inferno ed oltre. Mi è stata data la possibilità di portarti a casa. Non guardare indietro, non c'è modo di sapere. La luce è avanti, ci stiamo muovendo lentamente, si avvicina la vita dove sarete a casa. Ma ti ho perso, mia bella, alle profondità di un oceano, la mia fede cieca. Ti seguo con mia speranza e devozione, canterò per la tua libertà, mi sono perso per liberarti. Seguirò la tua morte all'inferno e oltre, ci incontreremo di nuovo, nella vita o nella morte. Toccare il mio cuore batte, la bellezza ondeggia, la mia vita una canzone, un giorno di nostalgia. Ti ho trovato, mia bella, nelle profondità di un oceano, una storia insieme di speranza e devozione. Allora ci ascoltiamo questa Euridice del gruppo musicale Sleep Thief, pubblicato nel 2006. Allora abbiamo ascoltato questa riproposizione elettronica del mito di Euridice, ma vorrei segnalare che anche di recente E vado a citare di nuovo il Festival di Sanremo, che abbiamo già incontrato con la figura di Gabbani nella scorsa puntata. Si è riproposto un altro di questi miti antichi, ce ne sarebbero tantissime di miti e di racconti che possiamo raccontare, che ha portato sul palco di Sanremo nel 2020, è stato fra l'altro un grande successo, Elodie, che è arrivata seconda ad Amici di Maria De Filippi nel 2015, insomma una figura emergente, diciamo, della musica italiana, che assieme al vincitore di quest'anno di Sanremo, cioè Mahmood, ha fatto Andromeda. Andromeda è una canzone nella quale si dà un'interpretazione a un altro grande mito greco. C'è questa giovane che è costretta a sacrificarsi, a rinunciare alla propria libertà per espiare le colpe degli altri. Andromeda, figlia di Cefeo e Cassiopea, un giorno la mamma commise l'errore di affermare di essere la più bella delle Nereidi, cioè le ninfe marine, e qua il peccato di Ibris, che vuol dire tracotanza, supponenza, nella cultura greca, ed è un topos molto importante nella tragedia antica, la figlia dovrà per sempre espiare le colpe della mamma, Poseidone, Nettuno per colpire Cassiopea, da origine a un maremoto, semina il terrore. E per pacificare il tutto c'è un solo mezzo, dare appunto Andromeda in pasto. Cefeo decide di incatenare la figlia a una costa rocciosa, il destino sembra segnato, fino a quando arriva Perseo, che viene, dopo aver conquistato la testa della Medusa, viene rapito dalla sua bellezza e lotta contro il mostro per liberarla, vincendolo. E questa canzone che adesso andiamo a ascoltare, presentata appunto a Festa di Sanremo nel 2020 di Elodie e Mahmood, Andromeda, racconta il senso di fragilità di ognuno di noi, la sofferenza, il fatto che spesso i mostri sono presenti un po' nella nostra società e che non bisogna mai lasciarsi trascinare dalle ingiustizie, dalle persone che ci fanno del male, ma sempre contrastarle e allontanarle. Ascoltiamoci quindi Andromeda nella versione di Elodie e Mahmood. Non sai cosa dire se ti chiamo alla fine. Poco elegante, tu non lo sai, non lo saprai, cosa per me è il vero dolore, confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché, essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché, forse non era ciò che avevi in mente, ti vedrò come un punto tra la gente. La mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda, Andromeda. Di marmo, guardala al punto di pietrificarti, la trovi sul fondo del mare. Se vuoi salvami, che le mie guance si sciolgono con le mie lacrime. Guarda che hai fatto, e sono umana solo quando piango, ma tu distogli lo sguardo come se fossi bugiarda. Sono soltanto me stessa senza sembrare altro. Mi amavi tanto e ora sai cosa dire. Ecco, per chiudere questa trasmissione, che questa puntata è un po' più lunga, ma insomma era bene riflettere su questi due concetti di mitos e logos, ci andiamo invece ad ascoltare un brano, i due brani che abbiamo appena sentito sono riguardanti il mito, sul logos. I Supertramp, diciamo formazione che ha avuto un importante successo negli anni 70, siamo nel 1979, nel loro album Breakfast in America, sono diventati famosi per una canzone che si chiama The Logical Song, la canzone logica, settimo posto in classifica UK, sesto negli Stati Uniti, in Italia ha avuto il 14° posto in classifica, ed è un brano, The Logical Song, che è diventato abbastanza famoso, che parla della società, una società che inquadra tutti noi fin da bambini e dove la magia viene persa per formare invece un adulto che è sensato, logico, responsabile, pratico, che vive in un mondo dove devi essere affidabile, obiettivo, intellettuale, cinico, e se uno si fa delle domande viene bollato come liberale, fanatico, criminale. Al contrario, si vuole una risposta accettabile, presentabile, vegetale, che non pensa, a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. È una canzone che è nata negli anni 70, quindi è una canzone figlia un po' della cultura giovanile, della contestazione del 68, eccetera, ma è una diciamo canzone che è stata ripresa più volte, che è stata ripresa ad esempio dal gruppo techno degli Scooter nel 2001, il singolo Ramp, The Logical Song, nella compilation Push the Beat for This Jam, The Second Chapter, e poi è stata ripresa alcuni anni fa dalla coppia Metten e Clash. Metten, prima donna artista dell'etichetta Smash the House, che è entrata, diciamo, ha vinto il titolo di New Entry della classifica Top 100 di DJ Mag nel 2018, di origine belga, e Clash, che ha fatto un sacco di remix, ma soprattutto è l'autore del remix appunto di Infinity del 2008, con 90 milioni di streams su Spotify. Ecco, ascoltiamoci questa loro versione di The Logical Song, che è un inno alla logica, descrivendo però quelli che sono anche i rischi che un mondo troppo logico corre, cioè quelli di dimenticare anche la necessità di porsi delle domande davanti al mondo. Con queste note io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia qui dai microfoni di Radio Blu.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.